Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Andammo in Messico per servire Dio e per diventare ricchi.
Così Bernal Díaz del Castillo, ormai vecchio, racconta una delle imprese più straordinarie che la storia ricordi. Poche centinaia di spagnoli sottomettono e conquistano il potente impero azteco di Montezuma, con milioni di sudditi. Il capo degli spagnoli, Hernán Cortés, era mosso da orgoglio di casta, fanatismo religioso, ambizione, smisurato desiderio di potere e di ricchezza. Cortés era un piccolo nobile di provincia dell'Estremadura, un hidalgo, si diceva allora. La scoperta degli immensi territori americani offrì un nuovo spazio d'azione a questi uomini, forgiati per secoli nella Reconquista, la guerra contro i Mori di Spagna, conclusa nel 1492. A migliaia partirono per l'America per trasformare le scoperte geografiche in conquiste. Cortés seguì dapprima Diego Velázquez nella conquista di Cuba 1511 e lo stesso Velázquez gli affidò il comando della spedizione nel Messico. Entrato in conflitto con il suo superiore, il 18 febbraio 1519 Cortés sfidò i divieti e salpò da Cuba con 11 navi e circa 700 uomini. Sbarcato sul continente, affondò le navi per evitare diserzioni e cominciò la marcia nell'interno. Nonostante l'inferiorità numerica, Cortés fu molto abile nello sfruttare le divisioni interne dell'impero di Montezuma e il malcontento dei popoli sottomessi, costretti a versare agli aztechi tributi e vittime per i sacrifici umani. Per esempio, approfittando astutamente di alcune oscure profezie, Cortés finse di essere l'inviato del potentissimo dio serpente. L'8 novembre 1519 entrò una prima volta da padrone nella capitale Tenochtitlan. Così Bernal Díaz del Castillo descrive l'apparizione dall'alto dei monti della monumentale capitale azteca, con gli splendidi edifici sulla laguna e i suoi 300.000 abitanti, più di Parigi e Londra.
Al mattino raggiungemmo un'ampia strada. Vedendo tutti intorno così tanti paesi assai popolati sull'acqua e altri grandi insediamenti sulla terraferma e quella strada così diritta e pianeggiante, siamo rimasti sbalorditi e ci sembrava di essere in uno degli incantesimi descritti nei romanzi cavallereschi. I nostri soldati credevano di sognare. Non so come raccontare queste cose mai sentite prima e nemmeno sognate come quelle che noi abbiamo visto.
Lo stesso sovrano azteco, Montezuma, fu fatto prigioniero e tenuto in ostaggio.
Il grande Montezuma era sulla quarantina, di buona statura e ben proporzionato, asciutto, di colorito olivastro e con i capelli grigi che gli coprivano le orecchie. Era pulito, con la barba curata, il viso allungato, l'espressione allegra e lo sguardo benevolo. Si mostrava amorevole e tuttavia serio, quando la situazione lo richiedeva.
Dopo questi inizi tanto promettenti, la situazione sembrò precipitare. Cortés dovette dapprima sconfiggere un esercito spagnolo, mandato da Velázquez per arrestarlo. Convinse quegli uomini a passare dalla sua parte e tornò a Tenochtitlan appena in tempo per affrontare una rivolta degli indigeni contro gli spagnoli e contro lo stesso Montezuma, ucciso dai suoi sudditi mentre parlava in pubblico. Nella cosiddetta notte triste, Cortés dovette evacuare in tutta fretta la città, perdendo gran parte del tesoro di Montezuma. E tuttavia, dopo la decisiva battaglia di Otumba e un lungo assedio, nell'agosto 1521 gli spagnoli riuscirono a conquistare definitivamente la capitale, aiutati anche da una devastante epidemia di vaiolo, portato dagli europei. Nell'anno seguente gli spagnoli completarono l'invasione dell'impero azteco, una confederazione di stati e popoli di circa 20 milioni di sudditi. Cortés fu dapprima nominato da Carlo V capitano generale e governatore della Nuova Spagna, ma cadde poi in disgrazia. Tornò in Spagna, dove morì nel 1547. Professor Massimo De Giuseppe, Università Yulm. Gli spagnoli, guidati da Hernán Cortés, sono drammaticamente inferiori di numero, ma dispongono di armi da fuoco, cavalli e cani da combattimento. Quanto sono superiori agli aztechi nell'armamento?
Scandita in determinate fasi temporali, rispettava determinati rituali, determinati orari, aveva dei concetti legati a guerre rituali, le cosiddette guerre fiorite, oppure guerre per ottenere tributi e sottomettere popolazioni avversarie. Quindi non c'era quel concetto di guerra totale, tra virgolette, per quanto potesse essere totale in età moderna, che invece gli spagnoli portano con sé dall'esperienza europea. L'altro fattore, che è quello forse più innovativo in base agli studi degli ultimi 15-20 anni della storiografia, è che in realtà gli spagnoli è vero che erano pochi, ma non erano soli, perché il punto chiave è che sempre più la storiografia ci sta dimostrando che a fianco dell'esercito spagnolo, in particolar modo poi nell'ultimo grande assedio a Tenochtitlan, quello che farà cadere la grande capitale messica il 13 agosto del 1521, erano accompagnati da grandi, non piccoli, ma molto grandi eserciti di popoli nemici, degli aztechi e loro tributari. In realtà si crea una sorta di alleanza anti-messica che sarà poi decisiva nella sconfitta degli eredi di Moctezuma.
Cortés sta al gioco quando lo scambiano per una divinità e ha un'amante indigena, la Malinche, donna Marina, dalla quale si fa spiegare i punti deboli degli aztechi. Questa capacità di Cortés di capire gli altri, di immedesimarsi nel loro modo di pensare, è anch'essa un'arma?
Cortés, come altre figure che poi caratteristiche diverse emergeranno nel mondo dei cosiddetti conquistadores, è una sorta di figura ibrida. È vero che è un capo militare, un guerriero, ma è anche un diplomatico che ha una formazione giuridica nell'Università di Salamanca, quindi è una figura che anche nella sua autonarrazione tende molto ad auto rappresentarsi come un grande capo diplomatico, un uomo in grado di creare alleanze, di creare dei processi di pacificazione. Naturalmente la questione, come sempre, è molto complessa. Sicuramente Cortés è molto abile nel cogliere le divisioni, nel saper costruire alleanze, romperle, anche tradirle quando è necessario per i suoi interessi di ragion di Stato. Ma è anche interessante rivalutare questo. Un altro filone che la storiografia sta facendo da alcuni anni, rivalutare la figura della Malinche o Doña Marina. La Malinche emerge come una vera figura chiave. Lei è probabilmente una principessa o comunque una nobile nahuatl che è stata prestata in meccanismi di scambi dinastici a popolazioni Maya Chontal della costa del Tabasco, dove Cortés si impegnerà nelle sue prime battaglie in assoluto prima di arrivare poi verso la Valle del Messico. E è sicuramente una donna di una grande intelligenza, capace di parlare più lingue, parla almeno due lingue maya, parla la lingua nahuatl degli aztechi, apprende molto rapidamente lo spagnolo e lei diventa una sorta di mediatrice culturale sotto molti punti di vista, che poi darà vita anche a un processo molto complesso che è alla base del meticciato che in qualche modo si genererà alla fine del processo di conquista.
La conquista del Messico è stata spesso raccontata come una leggenda nera, specie nei paesi protestanti. Gli spagnoli furono davvero feroci sterminatori? Cosa ne pensano gli storici?
Sicuramente gli spagnoli furono estremamente brutali, le cronache che ricostruiscono le campagne di Alvarado in Centro America descrivono eccidi, massacri assolutamente raccapriccianti, introdussero un meccanismo durissimo di evangelizzazione, con distruzione simbolica di templi idolatrici, così come venivano definiti, e sostituzione, caso più emblematico, la piazza centrale, il Zocalo di Città del Messico, dove con le stesse pietre dei Teocalli aztechi abbattuti si costruisce il primo nucleo di quella che poi diventerà la cattedrale di Città del Messico e impongono naturalmente un sistema feudale, impongono un meccanismo di schiavitù, si sovrappongono con la violenza e la brutalità a società che erano molto sofisticate e raffinate, ma che erano a loro volta molto violente. Il punto è che però nella leggenda negra, soprattutto nordamericana e protestante, si dimenticano una serie di altri fattori. Simbolicamente, quando citavo l'incontro tra Cortés e la Malinche, inizia una sorta di duplice dinastia, la dinastia ufficiale ispanica della Limpieza de Sangre di Cortés, ma anche una dinastia meticcia con i figli di Cortés e della Malinche. Allora, questo senza dubbio è un elemento cruciale.
Gli storici hanno molto insistito sulle conseguenze delle malattie portate dagli spagnoli e sconosciute in America, per esempio il vaiolo.
In questo anno pandemico si sono susseguite una serie di conferenze in Messico, addirittura è stato creato un progetto da parte dell'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia sulla storia delle epidemie in Messico e attraverso studi di lungo periodo sono state riprese tutta una serie di analisi, per quanto le statistiche ovviamente siano fallaci quando devono rifarsi a documenti 500-600, è indubbio che ci fu un crollo demografico impressionante. La questione emerge già in alcuni codici dipinti da indigeni, codici pittografici che vengono scritti nella prima parte della stagione coloniale. Ci sono immagini assolutamente impressionanti dell'impatto della viruela, il vaiolo e di tutta una serie di altre malattie e sicuramente il crollo demografico seicentesco è fortemente legato a questo processo. Ci sarà poi una graduale ripresa demografica dei popoli indigeni, che spesso è un po' dimenticata dalla storiografia occidentale. Ad esempio, tra il 7 e l'800, l'attuale Nuova Spagna, che poi diventerà Messico, così come le aree dei nuovi paesi del Centro America, vedono una forte presenza demografica di popolazioni indigene, oltre alla grande crescita della popolazione meticcia.
Come furono inseriti gli indigeni nella Nuova Spagna? Quale spazio, quale ruolo, quale riconoscimento della loro cultura?
Il mondo indigeno è naturalmente un elemento essenziale e cruciale del sistema coloniale. È un sistema che si basa da un lato su forme di lavoro che sono inizialmente concentrate soprattutto sulle miniere. Dobbiamo dimenticare che da alcune miniere dell'attuale Messico si costruirà buona parte del sistema monetario europeo. Sarà non tanto l'oro del sognato El Dorado, ma soprattutto la plata, l'argento che poi servirà ad alimentare le guerre di religione. Tutti gli storici dell'economia hanno ben ricostruito come sarà essenziale nella costruzione del sistema monetario europeo. Così come c'è una grande massa di indigeni che lavora nel mondo rurale e contadino, che poi, soprattutto dopo la fine della colonia nell'Ottocento, diventerà essenziale per le colture agricole d'esportazione. C'è però un altro fattore importante da richiamare. Fin dal Settecento, dall'epoca delle riforme borboniche, nonostante l'esaltazione del mito dei bianchi creoli che costruiscono quello che diventerà il Messico indipendente, in realtà i popoli indigeni nella loro pluralità, perché sono tantissimi i popoli indigeni della Mesoamerica e dell'attuale Messico, e molto eterogenei e variegati tra loro, hanno un ruolo essenziale nel processo di nation building. Un esempio molto banale, la bandiera messicana che tutti conosciamo, che è un tricolore esattamente uguale a quello italiano, quindi un tricolore giacobino, esportato dalla Rivoluzione francese, diventa l'unica bandiera tra tutte le bandiere che nasceranno nell'Ottocento delle repubbliche latinoamericane ad avere al suo interno un simbolo preispanico, un'aquila seduta su un nopal, fico d'India, che non è originario della Sicilia, ma arriva come il mais, il cacao, tantissimi altri prodotti da queste terre, che tiene in bocca un serpente, quindi il simbolo originario del serpente piumato, dell'unione tra cielo e terra, e il Messico, che nasce indipendente, afferma questa sua duplice matrice identitaria, una matrice europea, il tricolore giacobino, e una matrice amerindiana. E questo è qualcosa che non accade in molte altre esperienze latinoamericane, anche di paesi che hanno una fortissima percentuale di popolazione indigena, come il Guatemala o la Bolivia.
Professor Massimo De Giuseppe, dopo 3 secoli di dominazione spagnola e una lunga guerra di liberazione, nel 1821, 200 anni fa, ed è un altro anniversario, il Messico diventa indipendente. È una rottura con il passato spagnolo o ci sono anche forme di continuità?
Il Messico che nasce naturalmente si trova subito schiacciato tra due presenze ed eredità. Da un lato appunto l'eredità ispanica, che viene in qualche modo stigmatizzata e demonizzata dal fronte liberale, perché come molti altri paesi latinoamericani, all'indomani dell'indipendenza e dell'effimera esperienza dell'impero messicano di Agustín de Iturbide, che contemplava anche tutto il Centro America, il Messico si trova solcato da una grande lotta di divisione tra liberali che guardano al modello degli emergenti Stati Uniti e in parte al modello francese, e conservatori che guardano principalmente al modello delle monarchie europee. Non dobbiamo dimenticare che il Messico poi subirà 2 intervenciones, come vengono definite, anzi saranno poi 3 guerre nel corso dell'Ottocento. Ci sarà la guerra degli anni 40 con gli Stati Uniti, che toglierà al Messico più di un terzo del proprio territorio, quindi Texas, New Mexico, Arizona, California, la Louisiana, che era stata acquistata dalla Francia. Il Messico era enormemente più grande rispetto a come lo conosciamo. E poi il tentativo di Napoleone III negli anni 60 dell'Ottocento di costruire in Messico, nel pieno della guerra di secessione statunitense, una grande barriera cattolica l'avanzata protestante da nord, quello che diventerà l'effimero secondo impero messicano di Massimiliano d'Asburgo, il fratello dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe. Un impero che finirà tragicamente, che vedrà vincere parallelamente al nord nella guerra di secessione Benito Juárez, che sarà poi il campione del liberalismo messicano ottocentesco, ma è un Messico che vive tutte queste complessità.
Quest'anno, come abbiamo visto, ricorrono i 500 anni dalla conquista del Messico e 2 secoli dalla sua indipendenza. Cosa si festeggia? Come si festeggia?
Questo è un punto interessante, perché il Messico è un paese che ha sempre investito molto sulla storia ed è un paese che ha sempre, fin dall'epoca porfiriana tardo-ottocentesca, creato una propria narrazione storica molto complessa. E a differenza delle celebrazioni del 2010, che erano quelle che si rifacevano appunto all'avvio del processo indipendentista, in questo caso abbiamo appunto temporalità diverse che si incrociano: i 500 anni della caduta di Tenochtitlan, che è una caduta e è un mito di caduta, è un mito fondazionale, perché poi nasce Città del Messico; i 200 anni dell'indipendenza; poi c'è anche un altro anniversario legato alla fine delle Guerras de Castas nello Yucatan, che sono state le ultime grandi ribellioni indigene nella seconda metà dell'Ottocento. E all'interno di tutto questo processo è interessante che in una fase molto particolare della politica messicana, segnata ovviamente dalla pandemia, appena uscita dalle tensioni con l'amministrazione Trump per la questione del muro, eccetera, eccetera, è stato studiato anche un progetto di lettura alternativa della conquista, che è il progetto Cronica Mexicana, che è stato avviato da Memorica. Memorica è un sito che riunisce più o meno tutti gli archivi storici messicani, e all'interno di tutto questo è stato ad esempio creato un sito che verrà inaugurato proprio il 13 agosto del 2021, in cui si raccolgono le memorie di diverse comunità indigene, espresse tra l'altro in lingua indigena, rispetto alla conquista, ovvero cosa questa esperienza rappresenta per le comunità Otomi dell'Hidalgo, oppure Maya, Yucateche o Chontales del Tabasco, o Nahuatl del Guerrero, eccetera, eccetera. È un tentativo di costruire non tanto l'altra conquista, l'idea appunto postcoloniale classica della rivoluzione, della storiografia ufficiale nazionale ed europea, ma letture diverse del rapporto tra memoria e storia, cosa resta di quegli eventi nella narrazione. E questo ci aiuta a renderci conto che in realtà quel fenomeno è stato metabolizzato non solo attraverso gli studi storici, ma attraverso una serie di processi identitari molto singolari. Se penso a molte danze indigene in diverse aree del paese, sono alla fine una sorta di metafora della conquista. Alcune narrazioni popolari, come il mito della Llorona, questa donna bellissima che al fiume uccide i suoi figli per non farli conquistare, in realtà è a sua volta una riflessione amara sull'etnocidio, in qualche modo, della conquista. Quindi, in questo senso, il Messico è un paese molto dinamico ed è forse uno dei paesi che, nel bene o nel male, più continua a confrontarsi, a tenere viva la memoria del passato.
Ma quindi gli spagnoli sono tuttora considerati degli odiati conquistatori o in qualche misura sono diventati anche dei rispettabili antenati del Messico contemporaneo?
Sono un po' tutte e due le cose, perché innanzitutto ci si sta rendendo conto che gli spagnoli, che appunto avevano esaltato molto il mito della Limpieza de Sangre, in realtà erano a loro volta una gigantesca eterogeneità plurale, perché non solo c'erano castigliani e estremaduregni come Cortés, ma anche quello che sarà poi soprattutto la seconda ondata di arrivo, c'erano schiavi africani, c'erano ex mori convertiti, ex giudei convertiti, quindi era una realtà molto composita. E se noi andiamo a vedere quelle che vengono considerate le ceramiche tradizionali di Puebla, sono in realtà le ceramiche di Nablus in Tunisia, esattamente identiche. Quindi si è avuta una sorta di percezione della complessità, si stanno un po' rompendo gli schemi monolitici, così come il mondo indigeno ci si rende sempre più conto che non era l'altro, quella categoria dell'indio che viene inventata dagli europei che arrivano nelle Americhe, ma che è una pluralità infinita etnolinguistica, culturale, di tradizioni, anche gli spagnoli sono diventati qualcosa che viene percepito come una complessità. E tutto ciò poi ha prodotto altre complessità, perché il meticciato naturalmente ne introduce ulteriori. Quindi si sta generando l'idea di un nazionalismo messicano che si costruisce sulla pluralità. È uno dei caratteri della pluralità di questo paese, che però non dimentichiamo vive una forte spinta nazionalista tra 8 e 900 e quindi in qualche modo ricompone o prova a ricomporre dentro un'identità nazionale queste complessità. Forse oggi questo si percepisce meglio rispetto agli anni 20, 30 o ancora 50 del Novecento, in cui ci si basava solo sulla duplicità, la matrice europea, ispanica e la matrice amerindiana, mexica, azteca.
In conclusione di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, alcuni consigli di lettura. Uno dei compagni di Cortés, Bernal Díaz del Castillo, ha raccontato la vera storia della conquista della Nuova Spagna, disponibile nelle biblioteche cantonali. Ne abbiamo ascoltato alcuni passi nel corso del programma. Juan Miralles analizza invece la complessa personalità di Cortés, l'inventore del Messico, Mondadori. Zvetan Todorov ha riflettuto sull'incontro tra culture diverse nel suo classico La conquista dell'America, il problema dell'altro, Einaudi. Infine, il nostro ospite, Massimo De Giuseppe, ha pubblicato La rivoluzione messicana, il mulino 2013.